come avevo detto, abbiamo cantato quel canto dove dice dal cielo scende la benedizione. E tanto desidero che veramente oggi quella benedizione possa essere in mezzo a noi attraverso la parola di Dio, perché il Signore ha preparato veramente delle benedizioni che vogliamo adesso vederle insieme nella sua parola. E chi ha la Bibbia, oppure magari Felice mette il testo biblico, vorrei che, sì, già, vorrei che leggessimo insieme Efesini, il capitolo 1, dal versetto 3 al 14. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, e in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della sua propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Amen. Padre Celeste, nel nome di Cristo Gesù, noi ti ringraziamo per le benedizioni che tu ci hai elargite in Cristo Gesù e che hanno la loro origine nel cielo. Grazie, Signore, che tu ci vuoi veramente, sul vero senso della parola, benedire. Fallo, Signore, attraverso il tuo Spirito Santo, e consultando e studiando adesso la tua parola. Amen. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora, questo brano, Paolo parla delle benedizioni spirituali che come credenti noi riceviamo. Ogni credente riceve delle benedizioni da parte del Signore. Cosa vuol dire benedire? Significa, semplicemente come la parola stesso dice, parlare bene, in questo caso di qualcuno, esaltare, ma anche essere di beneficio e anche di prosperare. Cioè Dio parla bene di noi. Nello stesso momento ci dà dei benefici dove noi possiamo con le sue ricchezze spirituali prosperare. specialmente nell'Antico Testamento, queste benedizioni si vedevano in particolare nel senso materiale. Il Signore benediva materialmente quello che oggi, queste benedizioni sono spirituali, che hanno un valore molto di più rispetto a quello dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento la parola benedire viene più di 400 volte, per cui è un qualcosa che veramente, diciamo, era molto presente tra il popolo di Israele. Quindi potremmo tradurre questo versetto iniziale che abbiamo letto: io dico bene di Dio, perché dice benedetto sia Dio, no? Noi benediciamo Dio, parliamo bene di Dio. Io dico bene di Dio perché Lui ha detto bene di me nel darmi tanti benefici. In poche parole, questo versetto iniziale si può tradurre in questo modo. Allora, il versetto continua e dice che Dio ci ha benedetti, però in che cosa? In Cristo Gesù. Tutte queste benedizioni sono nella persona di Cristo Gesù. Tutte queste benedizioni, che adesso noi andremo una per una a leggere e studiare e applicarla alla nostra vita spirituale, hanno l'origine in Cristo Gesù. Perciò, se tu vuoi queste benedizioni, però non sei in Cristo Gesù, non ti appartengono. Anche se il Signore ti vuole benedire, però questa benedizione, queste benedizioni si possono solo ricevere se uno è in Cristo. Devi aver accettato Cristo Gesù nella tua vita come Signore e Salvatore. Queste benedizioni non dobbiamo né chiederle, né pagarle e né cercarle. In un certo senso cercarle perché Dio ce li presenta, ma farle nostre tramite la fede, e ci appartengono dal momento in cui noi facciamo parte della famiglia di Dio. Ed è sbagliato pensare, ma io non sono degno di ricevere queste benedizioni. Qui Cristo non sta parlando di questo, perché queste benedizioni sono in Cristo e tu ce l'hai nel momento che hai Cristo, ti appartengono. Come Giosuè, diciamo successore di Mosè, a lui gli fu dato di prendere la terra promessa. Lui non la doveva prima ricercare, perché gli è stata già data da Dio, la doveva solamente prendere. Queste benedizioni, dice Paolo, si trovano nei luoghi celesti. Sapete perché qui viene menzionato nei luoghi celesti? Sapete perché? Avete un'idea? Perché nessuno ce li può prendere e ci appartengono. Tutto ciò che noi abbiamo come benedizione su questa terra, dobbiamo tutto lasciarlo. In poche parole, il popolo di Israele, che aveva queste benedizioni terrene, materiali, non erano altro che figura per quelle vere che si trovano nei luoghi celesti. Perciò tutto quello che viene rappresentato nell'Antico Testamento come benedizioni sono figura delle vere benedizioni che si trovano in Cristo Gesù nei luoghi celesti. Queste benedizioni, dice Paolo, si trovano nei luoghi celesti che normalmente noi ancora non vediamo, però le possiamo spiritualmente farle nostre perché sono nostre. Un esempio: un prigioniero che ha potuto sopravvivere per 14 anni nelle carceri di Cuba racconta come riuscì a mantenere in qualche modo, perché diciamo queste carceri erano così atroci, così insopportabili, che lui ha dovuto fare qualcosa per resistere. Dice: non avevo finestre nella mia cella e così me ne sono costruita una sulla porta con la mente. Vedevo con l'immaginazione una meravigliosa scena di montagna, con l'acqua che sgorgava da una roccia e formava una cascata, riuscivo a sentirne addirittura il rumore. Ciò divenne, così dice, così reale per me che ogni volta che vedevo la porta non avevo nessuna difficoltà a visualizzare questa finestra e quello che c'era oltre. E la mente veramente può riuscire a questo. Il Signore, con queste benedizioni che si trovano nei luoghi celesti, ci invita a vederle già, ma non nella nostra immaginazione, ma un qualcosa di reale che non dobbiamo fare altro che aspettare per riceverle. È sorprendente scoprire che proprio alcune lettere piene di speranza nella Bibbia, come per esempio Filippesi, Colossesi, Efesini, furono scritte, sapete quando? Durante la prigionia di Paolo. Per cui lui non è che scrive dall'immaginazione o dalla fantasia, è qualcosa che lui realmente ha sperimentato e ha vissuto. Lui non aveva bisogno di dipingersi con l'immagine alla porta della cella, ora una cascata. Lui in verità e in spirito le viveva quelle cose. Lui era prigioniero con il corpo, ma nella mente e nel cuore libero a godere quelle benedizioni. I luoghi celesti sono la nostra terra promessa, sono il posto dove la nostra testa si trova già lì, anche se il nostro corpo ne è assente e soffre. Però la mente, e questo è molto interessante, che l'Apostolo Paolo veramente è sperimentava una cosa del genere. Andiamo a prendere Colossesi capitolo 3, è un bel passo biblico, e il versetto 1 al versetto 3 dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di qua giù. Quante volte cerchiamo le cose di qua giù? Sempre. È interessante. Allora, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, siamo noi stati risuscitati con Cristo nel momento che abbiamo creduto in Lui? Sì. Allora, dice l'Apostolo Paolo, dovete cambiare modo di pensare e incominciare a cercare le cose di lassù. Ma che cosa intendeva con le cose di lassù, se non altro le benedizioni che adesso andremo a leggere tutti insieme? Dice: dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Dio ci fa già ora godere questo futuro glorioso. Ed è bello che ce lo vuole già far assaggiare. E l'Apostolo Paolo ne godeva già, perché la sua mente era lassù. E fin quando noi viviamo con la mente qua giù, allora noi siamo privi di queste benedizioni. Noi ci priviamo. A questo punto, dice l'Apostolo, cioè in un senso sinonimo dice, voi non siete altri, non siete altro che cristiani sì, ma dei poveri cristiani. Perché non godete le ricchezze, le vere ricchezze che si trovano lassù, e vi aggrappate a quelle che si trovano sulla terra, se ci riusciamo ad averle. E anche se ce l'abbiamo, siamo più poveri di prima, perché non sono quelle che soddisfano. Ti senti scoraggiato? O ti chiedi se la vita cristiana è degna di essere vissuta? Efesini, è la ricetta giusta. Perché quando Paolo scriveva la lettera agli Efesini, si trovava in carcere. si trovava vicino alla sentenza di morte. Questa lettera ti prescrive le ricchezze che abbiamo in Cristo, disponibili a tutti i cristiani. L'insegnamento è che se la tua speranza è in Dio e nella sua parola, non sarai disperato. Puoi cadere nella disperazione, però nel momento che la mia mente si concentra in Dio e nelle benedizioni che Lui ha preparato per ognuno di noi, non ti tirano fuori dalla disperazione. Veramente è così. Il fatto è che noi spesso abbiamo l'animo e l'aspirazione qua giù e non in su. E io mi sono chiesto come hanno potuto tanti cristiani affrontare il martirio, che non hanno rinnegato Cristo, ma sono andati fino in fondo, se non altro che avevano la loro mente, il loro cuore, il loro animo alle cose di lassù che le stavano aspettando. Sapete quanti cristiani, veri cristiani, figli di Dio, davanti alla morte erano così consapevoli, così gioiosi di dire: Padre, io ti ringrazio perché presto ti raggiungerò e godrò tutte le benedizioni che mi hai promesso. In quel momento diventano così reali quanto mai. Questo testo che abbiamo letto è un inno ed è formato con una certa logica. Leggendolo così non lo scopri, però approfondendo un po', vieni a scoprire tutta l'opera nella nostra salvezza, tutta l'opera di Dio, del Figlio, dello Spirito Santo. E queste sette benedizioni sono suddivise tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Incredibile. Vediamo dal versetti 4 al 6. Noi abbiamo l'elezione e l'adozione, elezione da parte di Dio, adozione da parte di Dio, versetti 4 al 6. Poi abbiamo l'opera del Figlio. Quali sono le benedizioni da parte dell'opera del Figlio? La redenzione, il perdono, la saggezza, l'intelligenza e l'eredità. Ora, qual è l'opera dello Spirito Santo in questa benedizione? Il suggello e il pegno dello Spirito Santo, versetti 13 e 14, e del Figlio sono i versetti 7 all'11. E qui abbiamo veramente un'opera completa della Trinità per la nostra salvezza. Queste benedizioni sono basate sulla scelta del Padre nell'elezione e nell'adozione, poi abbiamo il sacrificio del Figlio che mi dà redenzione, perdono, saggezza, intelligenza e addirittura di diventare eredi insieme a Cristo. E poi abbiamo la conferma di tutto ciò attraverso lo Spirito Santo con il sigillo e il pegno. E in questo modo noi vogliamo vedere queste benedizioni. Andiamo a vedere la parte del Padre, le benedizioni che abbiamo nel Padre. Primo, elezione di Dio. Il versetto 4 dice: in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Cioè, prima che tu nascessi, il Signore già ha stabilito di eleggerti. Noi siamo eletti, siamo stati scelti per uno scopo. E poche settimane fa ci sono state, cosa qui in Germania? Le elezioni. Molto interessante che le elezioni che si hanno, diciamo, su questa terra tra, diciamo, i ministri e i rappresentanti di Stato hanno in qualche modo qualcosa in comune con l'elezione di Dio. Spiego perché. Cioè, non è che ora la politica ha a che fare, ma il principio di elezione. Tutto è basato in queste elezioni dalle promesse che fanno i politici per essere eletti. Allora vediamo delle vere campagne di cui ogni, diciamo, personaggio che desidera essere eletto, no? Incomincia a fare le sue promesse. Promesse di miglioramento, promesse che in verità dovrebbero essere, tra virgolette, di benedizione al popolo, no? Però alla fine si verifica cosa? Allora, sono loro stessi che fanno queste promesse, però non vengono mantenute, o almeno non tutte, o solo in parte. Ora invece l'elezione di Dio è diversa. Vale a dire che Dio stesso promette queste benedizioni e le mantiene. Qual è lo scopo dell'elezione? In questo caso da parte di Dio, essere santi e irreprensibili. Cioè vale a dire che il Signore ci elegge affinché noi siamo santi e irreprensibili. Santi vuol dire messi a parte, consacrati a Dio. Cioè Dio, immagina, Dio ti ha scelto affinché tu sia santo e irreprensibile, affinché tu fossi per Lui. E Lui sai come ti vuole e ti può solamente accettare quando sei santo e irreprensibile. Però se guardiamo un po' la nostra vita, ci mettiamo sempre a parte per Dio, siamo sempre irreprensibili. Irreprensibili vuol dire senza macchia. Nell'Antico Testamento solo gli animali sani si potevano sacrificare a Dio ed era solo quello che Dio accettava. Che differenza però? Dio ci vuole santi e noi ci sentiamo degli ultimi dei peccatori, è vero? A volte? Dio ci vuole senza macchia e noi invece ne siamo pieni di macchie. Guardate un po' che addirittura a volte andiamo al bar e desideriamo anche il caffè macchiato. Ma non c'è nessuna contraddizione, perché queste qualità che Dio ricerca in noi sono viste dal punto di vista di Dio e non da parte nostra. E questa è una grandissima benedizione che non dipende da noi, perché dal momento in cui dovrebbe dipendere da noi, allora abbiamo tutto il motivo del mondo di essere disperati al massimo. Altro che macchiato, sono completamente macchiato. Altro che santo consacrato a Dio, sono consacrato ad altre cose, ma non sempre a Dio. Ai suoi occhi e alla luce del sacrificio di Gesù, Dio ci vede messi da parte per Lui. E questa consacrazione ci porterà sempre più a essere simili a Cristo Gesù. Quello è lo scopo di Dio, con la tua vita e con la mia vita. Ti ha eletto, e io a volte mi chiedo, e me lo sono chiesto, non una volta, diverse volte, Signore, ma perché proprio me? Cioè, tra tanti che ci sono, che in verità hanno condotto, almeno fino a questo momento, una vita migliore della mia, perché hai eletto proprio me? Ci ha scelto nonostante le nostre macchie, perché sa che giorno dopo giorno esse verranno lavate con il sangue di Cristo. In Filippesi capitolo 1 versetto 6 dice: e ho questa fiducia, dice l'apostolo Paolo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, questa benedizione, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E qual è la condurrà a compimento se non che staremo davanti a Dio santi e irreprensibili, senza il nostro merito? Perché tutto ciò è opera di Dio nella nostra vita. E Lui si può permettere di eleggerti, perché poi non dipende da te. Tu non devi disperare di dire, ma è inutile con me, non, io non cambierò mai, non riuscirò mai a essere come piace a Dio. Ma tu lo devi solamente desiderare che Dio compia la sua opera nella tua vita. Devi solo dire, Signore, lo so che non dipende da me, ma dipende dall'opera che tu in me hai già iniziato. E quando hai iniziato di Dio? Già nel giorno in cui ti ha eletto. E ti porterà alla fine. Possa cascare il mondo e il cielo, Dio porterà a termine ciò che ha iniziato. Non è questa una grande benedizione? Ci ha scelti prima che nascessimo, aveva in mente un piano per noi senza che noi fossimo a conoscenza, un piano che lui lo realizzerà. Ma diciamo un po', non è similmente anche quello che facciamo noi? Quante volte magari vediamo dei genitori che prima che il bambino nasce già abbiamo preparato tante cose. Magari certuni hanno già preparato la libretta in banca, mese per mese, che, cioè, una cosa è lasciata a ognuno personalmente di decidere come vuole. Però per dire, no, si arriva a tal punto, vedi la stanzetta del neonato tutta preparata. Cioè vedi tante cose, ma il bambino ancora non è nato. Eppure i genitori sono così preoccupati, così ansiosi, che incominciano a preparare ogni cosa. E il Signore fa lo stesso con noi. E poi guarda caso, il bambino nasce ed entra in queste benedizioni che i genitori hanno preparato. A questo riguardo bisogna fare però molta attenzione. Chi è stato eletto, e lo spero che veramente possa tu anche dirlo, perché nel momento che tu accetti Gesù Cristo, dimostra di essere eletto. Chi è stato eletto a far parte del popolo di Dio è stato scelto per un preciso scopo, per essere santo e irreprensibile di fronte a Lui. Allora vale a dire che nel mio cuore ci deve essere anche quel desiderio di dire, Signore, la mia vita io la voglio consacrare a Te e voglio vivere irreprensibile, cioè nel senso non che io possa vivere una vita perfetta, ma avere quel desiderio di dire, ora, giusto perché Dio mi ha eletto, allora faccio in modo che la mia vita sia santa e irreprensibile per quanto riguarda quello che devo fare io. Adottati per Dio. Il versetto 5 dice, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Noi siamo adottati. Una persona adottata, quando viene accolta in una famiglia e assume lo stesso status dei figli naturali, no? Allora entra nei diritti come gli altri, ok? Entra nei diritti come gli altri. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è l'erede di Dio, ok? Oh. Noi veniamo adottati per mezzo di Cristo ed entriamo esattamente negli stessi diritti dell'eredità di Gesù Cristo. Ce lo dice chiaramente la lettera ai Romani. Una sorella in Cristo raccontò un giorno a suo marito che lei all'età di 6 mesi fu adottata da una coppia. E il marito rimase molto sconvolto dalla notizia e gli chiese se nel frattempo lei avesse avuto il desiderio di ricercare i genitori naturali. E lei gli disse, mio padre e mia madre adottivi potevano scegliere tra tanti bambini quel giorno, avevano la scelta tra tanti bambini, però loro hanno scelto me. sono loro i miei veri genitori. E questa donna non aveva bisogno di ricercare i suoi genitori naturali, perché l'atto di amore espresso da questi genitori aveva soddisfatto tutte le sue necessità, tutte. E questo capita non una volta, ma diverse volte. Chi veramente dimostra il vero amore e ti cresce. E qui il Signore, nel momento che ci ha eletti, ci ha adottati e ora ci benedice di tutto il suo amore, cioè incomincia a elargire tutto il suo amore, le sue benedizioni come suoi figli adottati. Noi siamo stati scelti da Dio e adottati come suoi figli. Cioè io mi chiedo, questo pianeta ci sono più di 7 miliardi di persone. E in verità alla quantità di questa popolazione che vive su questa pianeta, i cristiani non sono molti. Eppure tra questi più di 7 miliardi, il Signore ti ha eletto e ti ha adottato di diventare suo figlio. Dice a lode della gloria della grazia. Come possiamo rispondere a tutta questa bontà? Dio, grazie perché hai trovato un posto per me nella tua famiglia. E una delle cose più belle che veramente i nostri figli possono esprimere verso i genitori è che un giorno arrivano a essere, diciamo, veramente grati di dire grazie di essere nato in questa famiglia. Io ringrazio di essere nato in questa famiglia. Ora non so se noi veramente siamo anche così consapevoli come figli di Dio di dire: Padre, io ti ringrazio che tu mi hai fatto partecipe della tua famiglia, ma quella che sarà per l'eternità, per sempre. Perché le famiglie su questa terra, al più tardi, quando lasceranno questo corpo, non sappiamo se veramente saranno partecipi della famiglia spirituale davanti a Dio. Noi lodiamo Dio perché ci ha scelto. Questa verità deve suscitare in noi la lode, la gloria. Per cui abbiamo dei motivi, come dice qui l'Apostolo Paolo, a lode e gloria della sua grazia. Cioè queste verità, queste benedizioni ci devono portare a lodare, glorificare e ringraziare il nostro Signore. E molti cantici esprimono esattamente queste verità. Ora vediamo le benedizioni che abbiamo nel Figlio. Versetto 7 dice: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Mentre le benedizioni che abbiamo nel Padre hanno a che fare con il passato, sapete, l'opera di Dio è nel passato, nel presente e nel futuro. Nel passato con Dio il Padre, in cui ci ha eletti e ci ha adottati, e ora nel presente dobbiamo fare questa esperienza che il Signore Gesù diventa il nostro Signore e Salvatore. E questo può essere ogni giorno, vale a dire se ci sono persone che ancora non hanno fatto quel passo di riconoscere Cristo Gesù come Signore e Salvatore, allora lo possiamo fare adesso, nel presente. In Cristo noi siamo redenti. Che cosa significa redenti? Essere redento non è altro che essere liberati da ciò che prima ci teneva sotto schiavitù. Il Signore Gesù ci ha liberati dal peccato. E questa si chiama redenzione di Cristo. Vale a dire che per essere liberati da una schiavitù bisogna cosa? Pagare un prezzo, bisogna pagare un riscatto. E Gesù, per riscattarci dal peccato, e non c'era altro modo per riscattarci, perché altrimenti Dio l'avrebbe fatto. Credetemi, Dio l'avrebbe fatto. Ma non c'era altro modo che pagare un prezzo, e dice, non con oro o con argento siamo stati riscattati, ma con il sangue di Cristo Gesù, con la propria vita. Infatti noi siamo stati liberati dalle catene del peccato che ci tenevano avvolti e incapaci di vivere certamente come piace a Dio. Ricordiamoci sempre che Paolo ha scritto questa lettera dal carcere. Lui sapeva cosa significa essere privo della libertà, però per lui c'era un'altra libertà che era molto più grande, molto più alta, quella di essere liberi dal peccato, miei cari. Noi ancora non siamo consapevoli le conseguenze del peccato, perché se noi non veniamo liberati dai nostri peccati, non c'è liberazione, solo il sangue e il sacrificio di Cristo. Nel suo cuore, l'Apostolo Paolo, pur essendo rinchiuso in una cella, egli godeva nel suo cuore, guardando in su, veramente vediamo un Stefano che sta per morire, e dice, vide il cielo aperto e vide il Figlio di Dio seduto alla destra del Padre. Buah. Possiamo noi vedere una cosa del genere? Possiamo noi vedere una cosa del genere? Certo! Lo dobbiamo vedere visuale? Con lo Spirito è una realtà. E infatti il testo ce lo dice, dove è seduto alla destra il Figlio, è seduto alla destra del Padre, per farci partecipi di tutte queste benedizioni. La morte di Gesù in croce fu l'alto prezzo da pagare per liberarci dai peccati. Per cui dobbiamo essere consapevoli, a Cristo è costata la vita e noi non possiamo giocare con il peccato. Non possiamo giocare con il peccato. Poi parla del perdono che abbiamo in Cristo. Il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Cristo Gesù siamo stati perdonati. Il perdono vuol dire che noi abbiamo sempre pace con Dio. Cioè, quello che in verità c'era tra me e il Padre, il Signore l'ha tolto, e c'è una riconciliazione, c'è perdono. È una grande benedizione che non sempre riusciamo ad apprezzare. Infatti nella nostra vita siamo portati a fare il contrario, a condannare, e siamo molto bravi a condannare. Condanniamo gli altri e soprattutto, sapete chi condanniamo anche? Noi stessi, bravo. Con il senso di colpa, con la vergogna, specialmente quando siamo caduti nel peccato. Però il Signore ci ha perdonati. Nel momento che noi riconosciamo, confessiamo quello che lo Spirito Santo rivela nella mia vita e ci mostra il peccato, Dio dice, se tu vieni da me, mi cerchi e riconosci di aver sbagliato, io sono giusto e fedele da perdonarti. Ma come te lo deve far capire altro il Signore, se non di dire, vieni a me, vieni a me. Quante volte noi genitori ci prendiamo quella libertà per via dell'amore che abbiamo verso i nostri figli, di dire, sai, io voglio che tu sei sincero, che vieni e me lo dici. Perché se fai al contrario è peggio. È vero o no? Quanto amiamo noi quando i nostri figli sono sinceri con se stessi, vengono davanti al padre e alla madre e dicono, mi dispiace, ho sbagliato. Io credo che un padre e una madre che veramente ama i propri figli riconosce quest'atto e li perdona. O no? Figuriamoci il nostro Padre Celeste. E a volte non perdoniamo noi stessi. Ma sapete cosa facciamo in quel momento? Non solo condanniamo noi stessi, ma condanniamo anche la parola di Dio che ci promette nel momento che tu vieni da me e confessi il tuo peccato, io ti perdono. Perché ti perdono? Perché sono fedele a me stesso e giusto a me stesso per mantenere ciò che ho promesso. Noi abbiamo veramente un problema con il perdono. E qui l'invito di Dio, e questa veramente, credetemi, è una grande benedizione, sapere che il mio Padre Celeste mi perdona, per cui dobbiamo incominciare da noi stessi a imparare a perdonare anche noi stessi quando lo fa Dio. Quinto, in Cristo abbiamo sapienza e intelligenza. La sapienza e l'intelligenza. Versetto 8 dice che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza. Diciamo la verità, quale genitore non desidera avere dei figli sapienti e intelligenti? E a volte ne siamo anche orgogliosi, no? Però la sapienza e l'intelligenza di Dio che ci vuole dare consiste in un altro aspetto. Consiste che attraverso la sapienza e l'intelligenza che vengono dalla fonte dello Spirito Santo, noi siamo in grado, abbiamo quella capacità data solo da Dio, per conoscere il suo mistero, la sua volontà, il suo piano che ha in Cristo Gesù con te e con me. Vale a dire che nessuna intelligenza, nessuna sapienza, e infatti lo dice anche in Prima di Corinzi capitolo 2, è capace di capire il mistero, vale a dire la volontà di Dio. L'uomo può essere intelligente e sapiente quanto magari ci sono persone che hanno la capacità del quoziente che arriva veramente a delle cose mostruose all'intelligenza dell'uomo. Però una tale persona minimamente è in grado di capire le cose di Dio. E il Signore le rivela a coloro che lo amano, dice la parola di Dio, a coloro che lo amano. Il mistero di cui parla Paolo significa che nessuna mente umana avrebbe potuto intuire quello che Dio aveva in mente. Cioè, vale a dire, se oggi tu sei qui e hai perfettamente capito il piano di salvezza, perché il piano di salvezza è per il mondo stoltezza. Pazzia, stoltezza. Pazzia per i greci, stoltezza per gli ebrei. Vedere il Salvatore in croce. E se noi oggi siamo in grado di accettare una tale verità, non solamente capirla, ma anche accettarla e viverla, sai da che cosa dipende? Dallo Spirito Santo che ti ha reso capace, dandoti sapienza e intelligenza. E noi dobbiamo fare attenzione di non essere superbi con quelle persone che tu magari a volte dici: ma è possibile che non riesci a capire? Il Vangelo è così semplice. Per te, perché il Signore ti ha dato sapienza e intelligenza per capirlo, ma per il mondo è stoltezza e pazzia. Ora, al più tardi qui, stai seduto e devi incominciare a dire: grazie Signore per questa sapienza e intelligenza. Ora il Signore ha una grandezza di benedizioni che sono nostre. Quello che tu ora devi fare è di dire: Signore, continua a benedirmi con la sapienza e l'intelligenza per capire. Quando tu leggi la parola di Dio, fai questa preghiera: Signore, aiutami, dammi sapienza e intelligenza per poter ora vivere questo tesoro che è nella tua parola. Ho letto questo esempio. La miniera d'oro più ricca al mondo si trova in Australia. È su un monte chiamato Morgan nel Queensland, non conosco. Per tanti anni i proprietari originari di questo luogo che gli apparteneva hanno vissuto in una povertà estrema, prima di scoprire tutte le immense ricchezze che erano sotto i loro piedi. Cioè, loro veramente camminavano su queste ricchezze. Anche se non visibile, questa vasta ricchezza era sotto i loro piedi. E molti cristiani vivono nello stesso modo. Noi abbiamo una ricchezza nella parola di Dio che è indescrivibile, una ricchezza che è nei luoghi celesti. E noi qui camminiamo su questa terra come barboni, a chiedere elemosina, ad aggrapparci quello che quel poco che il mondo ci può dare, quando siamo sovrabbondati della ricchezza di Dio. E sapete come possiamo fare questa ricchezza? Perché è una vera ricchezza, dove dice che né ruggine e né possono distruggere queste ricchezze, perché sono nei luoghi celesti, sono eterne. Ora devo imparare a chiedere al Signore: Signore, dammi sapienza e intelligenza per poter fare mia questa ricchezza, perché è a disposizione. In Cristo siamo eredi di Dio. Dice il versetto 6: in Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. In Cristo siamo eredi. E vorrei mostrarvi brevemente un video che è apparso veramente nel telegiornale. Forse qualcuno di voi, avendo la Rai, l'ha visto. Felice, ci riusciamo a vedere questo video? Allora, dice questa notizia, dice che nel 2011, dicembre 2011, si è data la notizia del gatto più ricco del mondo. Avete sentito questa notizia? Il gatto più ricco del mondo? Sì, l'hai sentito tu? Sì. Ha lasciato tutto al gatto. Sì. Allora, infatti, ha lasciato tutto al gatto, ha lasciato più di 10 milioni, più proprietà, case, terreni, tutto questo, l'ha dato tutto al gatto. Ora è chiaro, cioè il testamento, infatti mostra anche questa lettera, questa lettera è il testamento, dove dichiara appunto che lascia tutta questa rete, e poi mette, interessante, che mette una condizione: è colui che si prenderà cura dopo la mia morte del gatto erediterà tutto questo. E guarda caso che in quel momento tutti i parenti sapendo che ha lasciato il testamento, sapendo che aveva proprietà, si sono fatti sentire. Però il notaio è stato così chiaro a eseguire la volontà del testamento. E alla fine è stata un'infermiera, sì, è stata un'infermiera che si è preso non solo cura del gatto, e che amava anche gli animali, ma ha curato anche per diversi anni questa donna qui. Yeah? Cioè il notaio poi ha ricercato veramente chi ha fatto quello che in verità richiedeva il testamento e il desiderio della donna. In Cristo Gesù, noi entriamo a far parte dell'eredità di Dio. Nel momento che tu ti stai identificando, questa donna si è identificata con questo gatto ed entra di diritto ad avere parte di tutta l'eredità. Nel momento che noi crediamo in Cristo Gesù, prendiamo parte di tutta l'eredità che aspetta il figlio. Allora, Dio e Gesù è erede e noi siamo coeredi insieme a Cristo. E voglio concludere con l'ultimo punto perché si è fatto già tardi, scusate, le benedizioni che abbiamo nello Spirito Santo. In versetto 13 dice: In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Lo Spirito Santo dimora in coloro che credono in Cristo e fanno proprie le promesse di Dio. Il sigillo, una definizione che troviamo in un semplice dizionario, il sigillo serve a garantire il possesso e a proteggere il diritto di proprietà e di utilizzazione di un bene, per cui le cose non possono essere usate da altri o destinate ad altro uso, diverso da quello voluto dal proprietario. E noi attraverso lo Spirito Santo, e io credo che tra queste benedizioni, credo che questa sia quella che desideriamo di più. Sapete perché? Perché dà conferma a tutte le altre. Immaginiamo lo Spirito Santo come la ricevuta di ritorno della lettera che abbiamo spedito e che ci assicura del suo arrivo a destinazione. A volte andiamo a portare la posta e dice: Vuoi la ricevuta di ritorno? Certamente non te la dà gratis, devi pagare. E qui è bellissimo che Gesù Cristo manda lo Spirito Santo come ricevuta di ritorno per garantirci a tutti coloro che crederanno nel mio nome, riceveranno lo Spirito Santo, ma non solo per diventare figli di Dio, ma per garantire quella ricevuta che ci è stata data in modo che entriamo a far parte e completamente di Dio. Per questo lo Spirito Santo diventa anche il pegno, e il pegno non è altro che un anticipo sicuro per ricevere alla fine il resto. Noi abbiamo un anticipo, lo Spirito Santo è un anticipo di ciò che Dio ci sta garantendo di ricevere quando saremo alla presenza, di entrare in tutta l'eredità di Dio. Non sono queste benedizioni? Concludo. Quando una voce interna ci suggerisce sei una nullità, la puoi far smettere dicendo a te stesso: Dio mi ha fatto, Cristo mi ha salvato e lo Spirito Santo mi conferma che tutto ciò è vero. Amen.